al-Ghafur Masuti, Imam Yahya Pallavicini. Insegnamenti sul silenzio secondo la dottrina dell'Islam. Il silenzio fa indubbiamente parte di quei pochi concetti veramente universali, non tanto in quanto patrimonio di tutte le culture dell'umanità, ma anche e soprattutto nel senso etimologico del termine universale, cioè versus unum, indicando cioè all'uomo la via per l'unità, che è Dio stesso. Il profeta Muhammad disse un giorno: il silenzio è il primo stadio di adorazione. Molti sono i riferimenti al silenzio contenuti nelle due fonti dottrinali della religione islamica, il Corano e la Sunna, cioè la rivelazione di Dio e i detti e i fatti del suo messaggero, il profeta Muhammad, che vedremo insieme nel corso di questa esposizione, per giungere infine all'aspetto interiore dell'Islam, il cosiddetto sufismo, che del silenzio in tutte le sue sfaccettature ha fatto il cardine delle sue molteplici espressioni. Innanzitutto, il termine arabo per definire silenzio è tzamt, e al-Sami è uno dei 99 nomi di Dio, colui che ode, colui che ascolta. Questo termine ricorre numerose volte nel Sacro Corano, in diversi contesti e in diverse forme. L'udito assume un ruolo essenziale nella vita del musulmano, soprattutto nel riconoscere l'opera di Dio nel mondo, nella sua rivelazione, vedendola e ascoltandola. Particolare attenzione va data quindi all'ascolto del Corano, che è essenzialmente recitazione. Quando viene recitato il Corano, prestate attenzione in silenzio, perché vi sia fatta misericordia. Ascoltiamo dunque il Corano, cosa ci dice sul silenzio, in quali passi se ne parla e quale interpretazione ne danno i sapienti. Va detto per iniziare che la sura, capitolo, del Corano più significativo al riguardo è la 19ª, detta sura Maryam, cioè di Maria, madre di Isa, nome di Gesù nel Corano. In questo capitolo sono descritte due figure intimamente legate al silenzio. La prima è Zaccaria, sacerdote del Tempio e padre di Yahya, Giovanni il Battista, e la seconda è la stessa Maryam, Maria. Ebbene, nel Corano si dice che Zaccaria supplicò il suo Signore di una supplica segreta. Il Dio, che è al-Sami, colui che ascolta, esaudì la sua preghiera e gli annunciò la nascita di un figlio, pur essendo lui molto anziano e la moglie sterile. Zaccaria chiede allora un segno e Dio rispose: il tuo segno sarà che rimarrai in silenzio per l'intero periodo di 3 notti. Richiedendo un segno, Zaccaria sembra preoccuparsi non tanto della promessa di Dio, sulla quale non dubitava, ma dei suoi fedeli che avrebbero potuto essere facilmente indotti all'incredulità e quindi a disporsi con perplessità o indifferenza nei confronti di questo miracolo. Chiede quindi un segno, e il silenzio di Zaccaria, la sua impossibilità di parola, rappresenterà il segno della verità, alla quale dovranno conformarsi e credere le sue genti. Per una comunità di fedeli che aveva realizzato la propria fedeltà all'autorità di Zaccaria, grazie ai segni evidenti ed espliciti dei suoi insegnamenti orali e dei suoi atti come commentario vissuto, si apre una nuova prova, quella di accettare la stessa autorevolezza del silenzio. Si tratta di un segno che corrisponde a un non segno, un segno non accessibile ai sensi, non udibile, non visibile, eppure eloquente e comprensibile per persone che abbiano un livello di fede che supera la dimensione dei sensi e della ragione umana. Sapranno riconoscere la verità nel silenzio, senza descrizioni, senza commentari, senza spiegazioni? Il silenzio di Zaccaria non rappresenta la miglior preparazione per permettere alle genti di riconoscere la stessa voce anche in colui che verrà dopo di lui? Voce di uno che grida nel deserto sarà chiamato suo figlio Yahya, Giovanni il Battista. L'altra figura di questo capitolo 19 del Sacro Corano, che ci parla del silenzio, è Maryam, Maria, alla quale, dopo aver partorito Isa, Gesù, Dio si rivolge così: e mangia e bevi e rinfresca i tuoi occhi, e se dovessi vedere qualcuno tra gli uomini, di: in verità ho fatto voto di silenzio al misericordioso e non parlerò oggi a nessun essere umano. E lo presentò al suo popolo portandolo nel grembo. Dissero: o Mariam, ti è capitata una cosa inaudita. O sorella di Harun, tuo padre non era un uomo malvagio, né era tua madre una donna volgare, e indicò verso di lui. Secondo la tradizione islamica, il digiuno rappresenta il pilastro il cui sforzo appartiene integralmente ad Allah. Appare significativo quindi che sia proprio il digiuno ad essere il segno con il quale Mariam viene invitata a presentarsi nei suoi primi incontri tra gli uomini. Il digiuno è infatti il segno più evidente dell'azione divina nel silenzio della creatura. Si tratta qui di un digiuno delle parole, nel quale il silenzio di Mariam darà vita alla voce di Isa, che sa già comunicare la parola di Allah. Ma si tratta anche di un'opportuna protezione e distinzione tra le vane parole degli uomini e il nuovo statuto di Mariam, che ha realizzato la sublimazione della sua purezza e della sua devozione, passando dal rito dalla sua gente al ritorno alla sua gente dopo l'incontro con il misericordioso. Mariam, come Zaccaria, versetto 10, deve esprimere tramite il silenzio il segno della verità che Isa e Yahya rappresentano. Il popolo di Mariam non capisce il suo silenzio, non coglie i segni del suo gesto, non segue il simbolismo della sua presentazione, si affretta a dedurla senza sapere né chiedere nulla. Davanti a questo scenario di grande contrasto tra le lezioni di Mariam e la degenerazione del suo popolo, la rivelazione ci presenta l'ultima descrizione di Mariam. Obbediente al suo silenzio, non risponde alle provocazioni, tace e indica il bambino. Indicò verso di lui. Con questa immagine Mariam si congeda da questa parte del Sacro Corano e sintetizza la fonte di ogni risposta e il portamento di ogni persona pia e santa. La fonte di ogni cosa è contenuta nei segni di Dio, e il portamento dei virtuosi è quello di astenersi da vane parole, ragionamenti e azioni e di dedicarsi a Lui totalmente. Ci congediamo per un momento anche noi dal Sacro Corano per addentrarci nel silenzio cercato e vissuto nella spiritualità degli amanti di Dio. Abbiamo visto che Dio, che ode e ascolta le preghiere e le suppliche dei Suoi fedeli, costituisce la base per ogni pratica di silenzio nella ritualità musulmana, nella sua etica e nella mistica. Si può addirittura dire che l'udire e l'ascolto, termine quest'ultimo che designa una maggior coscienza, rivestono un ruolo più importante che il silenzio stesso, percepito in questo caso come propedeutico alla meditazione. L'imam Ali disse: «Il silenzio è il giardino della meditazione». La meditazione è un atto fondamentale, imprescindibile per progredire nella via spirituale del musulmano. Essa è sicuramente l'attività principale del fedele che permette di elevare l'anima dalle idee legate alla materia a quelle dello spirito. E il senso da attribuire alla meditazione nell'Islam corrisponde a grandi linee a quanto inteso nel cristianesimo e nelle altre religioni. Prima di scoprire la relazione tra silenzio e meditazione, è bene ricordare quanto Al-Ghazali trasmette della tradizione del profeta. Si narra che il Dio Eccelso ha detto in uno dei suoi libri: «Non mi curo delle parole di un saggio, ma guardo al suo interesse e al suo amore. Se l'uno e l'altro sono per me, allora faccio del suo silenzio una meditazione e della sua parola una lode a me, anche se egli non abbia parlato». Questo testo di grande profondità spirituale esalta il silenzio al di sopra della meditazione. In questo senso si può quindi intendere questa affermazione: se la meditazione, cioè quell'atto dello spirito nutrito di pensieri elevati, è così importante, si può immaginare già a questo livello che la purificazione da ogni pensiero, da ogni idea umana, per quanto elevata sia, debba essere oltrepassata dal silenzio. cioè una sorta di pace dei pensieri. In questa prospettiva, l'attività più elevata della meditazione può essere equiparata al silenzio. Altri passaggi della tradizione profetica sottolineano l'importanza primordiale della pratica e l'osservanza del silenzio, reiterata nella primissima tradizione ascetica che segue immediatamente la nascita dell'Islam. Malik ibn Dinar, morto nel 748-749, uno dei primi asceti e precursori del sufismo, afferma, infatti, con un po' di ironia, che la gente parlerebbe di meno se il silenzio fosse un obbligo. È evidente che non è possibile generalizzare l'obbligo del silenzio, ma è suggestivo il fatto che l'ascetica musulmana prenda in considerazione questa ipotesi. Interessante notare che anche il Gesù dell'Islam segue questa traccia e assurge a profeta silenzioso che incoraggia asceticamente il silenzio e il ritiro spirituale. Tawus ibn Kaysan narra che gli apostoli chiesero un giorno a Gesù: «O Spirito di Dio, vi è oggi sulla terra uno simile a te?» Egli rispose: «Sì, colui del quale la parola è menzione del nome di Dio e il silenzio è meditazione, costui è simile a me». La figura di Gesù, sin dalla nascita della corrente ascetica e mistica islamica, viene associata frequentemente al silenzio, alla disciplina della lingua, nonché all'osservanza scrupolosa della povertà. Si potrebbe anche dire che il silenzio è una povertà della parola pronunciata. Notiamo di sfuggita che in arabo esiste un termine al-sanit, dalla stessa radice di samt, silenzio, che significa il silenzioso, contrapposto al-natik, il parlante, termini usati soprattutto nell'Islam sciita dei primi secoli per designare un messaggero di Dio che non è venuto per rivelare una nuova legge, ma è maestro del significato interiore, sahib al-batin. Nell'udito divino siamo dunque passati al silenzio della parola che apre la via alla meditazione, anzi, in un certo senso, la sostituisce. La parola di Dio sovrasta l'uomo che deve rinascere in silenzio, in atteggiamento obbligato. E la mistica musulmana, a seguito del Corano, della tradizione profetica, approfondisce questi aspetti, esaltando ancora di più l'idea dell'ascolto e del silenzio. Dunque, il silenzio per l'Islam, ma ancora di più per il sufismo, è intimamente legato all'ascolto, ma si ha l'impressione che non siamo ancora arrivati al vero nocciolo della questione, a quell'abisso inconoscibile e incomunicabile che è il centro di ogni misticismo. Jalal ad-Din Rumi, il più grande poeta mistico dell'Islam, ha lasciato numerose pagine consacrate al silenzio. Nel grande canzoniere dedicato all'amico Shams, da cui il nome Diwan e Shams al-Din Tabrizi, termina molti passaggi dei suoi versi con la parola persiana che designa il silenzio, Khamush. Anzi, Rumi stesso firma i propri poemi col nome d'arte Silenzio. Si intuisce che per questo maestro il silenzio non è soltanto un artificio letterario, ma un ambiente nel quale vivere, qualcosa di molto vicino all'obiettivo del mistico, cioè il raggiungimento dell'annientamento in Dio stesso. Ecco come si esprime il grande maestro. L'assorbimento in Dio vale molto di più di 100 sforzi. Cosa sono i segni, comparati a ciò che è senza segno? Il segno è come la schiuma, il senza segno è il mare, il segno come la parola, il senza segno la visione. Silenzio, silenzio, poiché è nel silenzio che ci sono mille lingue e mille parole. Questo atteggiamento è essenziale nell'orizzonte sufi, perché esso costituisce il prisma attraverso cui guardare tutta la realtà. Questa, infatti, è composta da un esterno conoscibile che si offre alla conoscenza superficiale dell'intelligenza ordinaria. Tuttavia, la stessa realtà la chiude un nocciolo irriconoscibile alla maggioranza e che si svela nella misura in cui il fedele progredisce sulla via della perfezione. La parola e il suono, che costituiscono la forma, sono l'esterno del significato, che invece è tutto interiore ed avvolto nel silenzio. A questo punto, il silenzio inizia ad assumere un ruolo metafisico, perché diventa il richiamo alla realtà vera e profonda. Tuttavia Rumi ci ammonisce che il silenzio, come la parola, può essere ambivalente. Non basta essere in silenzio per accorgersi di essere in compagnia dell'amato, così come non basta discutere e parlare senza fine per comunicare qualcosa. Tutto viene ridotto al senso vero della parola e del silenzio, i quali, quando crescono in un'autentica correlazione, esprimono il meglio di sé. Siamo partiti da Dio, ed è colui che ascolta, è colui che proferisce il verbo. In Dio non vi è più differenza tra l'ascolto e la comunicazione. Il silenzio diventa parola e viceversa. Questo sembra dire Rumi, e con lui tutta la grande tradizione sufi. Rumi inaugura il suo grande poema Matnawi con il verbo all'imperativo. Ascolta, Bishnao, ascolta il lamento della canna tagliata dal canneto, che è ora un flauto, il Nei, alla cui musica danzano i dervisci. In questi primi versi è condensata tutta la filosofia e la mistica di Rumi, dei dervisci e della tradizione sufi, che soffre il dolore della separazione dall'origine divina, proprio come la canna tagliata dal canneto, e aspira con tutte le proprie forze a ritornare in quel luogo naturale. La tradizione sufi ha sviluppato notevolmente il senso dell'ascolto, fino a farne un principio e quasi un ordine. Il primo verbo, ascolta, non lascia dubbi che siamo di fronte ad una tradizione incentrata sull'ascolto supremo. L'ascolto intenso non può che abbeverarsi alla scuola del silenzio, da dove sgorga la parola vera. Tutto sembra diventare ascolto supremo dell'eterna parola. Il solo mezzo di comunicazione diventa il silenzio, che, in un certo qual modo, risulta la condizione indispensabile all'accoglimento dell'altro. Che l'udito sia così importante è ulteriormente confermato da questo versetto. Quando l'udito è al suo apice, allora diventa vista. L'ascolto, quando raggiunge i livelli supremi di profondità, produce lo stesso effetto della vista. Tra l'udito e la vista non vi è più alcuna differenza. Chi ascolta nel silenzio abissale vede la realtà nella sua limpida chiarezza. Il Sufi, quando raggiunge questo livello, è ormai in Dio stesso, si è annientato in Lui e permane nella sua realtà divina. Rumi ha certamente vissuto questa potenza dell'ascolto, che gli ha permesso di vedere tutto nel tutto e di vivere nel silenzio da cui sgorga la passione per Dio, come ci riporta questo detto profetico, tramandatoci fin dalle origini dell'Islam, in cui è Dio stesso a parlare. Il mio servitore non cessa di avvicinarsi a me finché io non lo ami, e quando lo amo io sono l'udito con cui egli ode, la vista con cui vede, la mano con cui afferra e il piede con cui cammina. Abd al-Ghazur Masotti, Comunità Religiosa Islamica Italiana, Coreis. Sermone del venerdì nella moschea Al-Wahid di Milano sul tema del silenzio. Voi che credete, non vi chiedete di cose che, se vi fossero manifestate, vi farebbero del male. Se le chiederete quando il Quran sarà stato rivelato interamente, allora vi saranno manifeste. Ma Allah ve lo perdona. Allah è indulgente e compassionevole. Già prima di voi un popolo ha chiesto queste cose e poi ha finito per rinnegarle. Sulla Surat al-Maida, la Mensa 5:101-102. O credenti, benvenuti a meditare sul sacro silenzio e sulla comunicazione. Al-Tabari narra una tradizione del profeta Muhammad che ha detto: rispettate il silenzio sulle cose verso le quali sono rimasto silenzioso. Coloro che vennero prima di voi furono distrutti dalle loro domande e dalle argomentazioni che contestavano i loro profeti. Al-Tabari commenta richiamando i suoi lettori a considerare la natura provvidenziale del linguaggio della rivelazione nei precetti rivolti ai credenti. I musulmani non dovrebbero esagerare nel cercare chiarimenti a loro riguardo che possono comprometterne la realizzazione con l'aggiunta di dettagli difficili da mettere in pratica. Al-Bukhari e Muslim trasmettono una circostanza nella rivelazione di questo versetto, nella quale Anas riporta una conversazione di un uomo che chiese al profeta riguardo al suo destino ultraterreno e la risposta fu il fuoco infernale, mentre un altro interlocutore gli chiese l'identità del padre e il profeta rispose con precisione. Non sempre la soddisfazione della curiosità su un dettaglio del passato o del futuro personale proficua per la prova della vita, mentre coloro che dubitano della profezia sottoponendola agli indovini vanno incontro ad un amaro destino. Al-Tirmidhi e Al-Darqutni trasmettono un altro riferimento narrato da Ali riguardo alla rivelazione sul precetto del Hajj. Quando alcuni compagni chiesero, messaggero di Allah, il Hajj sarà obbligatorio ogni anno? Il profeta rimase in silenzio. Richiesero, ogni anno? Rispose, no. Avessi detto di sì, sarebbe diventato obbligatorio. In seguito venne rivelato il versetto recitato nel sermone odierno. Il grande maestro Al-Hasan al-Basri ricorda come tra le circostanze nella rivelazione di questo versetto vi fosse l'opportunità di superare alcuni usi e costumi della Jahiliyyah che riguardavano alcune superstizioni legate al giogo dei cammelli. Molti commentatori si soffermano sulla reale intenzione nel presentare tali domande che troppo spesso sono indicate di vana speculazione di carattere normativo, una malsana ostinazione a cavillare nei dettagli e complicare la realizzazione pratica delle cose. Abu al-Faraj al-Jawzi sottolinea l'errore di coloro che chiedono qualcosa per frivolezza, con la cattiva intenzione di creare ostacoli e difficoltà, o promuovere la diffusione di uno scandalo, o provocare una pubblica punizione. Altre volte si tratta di un'insistente manifestazione di esigenze materiali e terrene da accumulare come sfogo dell'anima passionale. Ancora, alcune domande sono solo espressione di una pettegola curiosità, viziata dall'interesse mal posto sulle situazioni oscure delle altre persone. Domande proposte solo per far emergere gli errori e i difetti altrui. Infine, il califfa Umar ibn al-Khattab ha spesso condannato le domande poste da persone interessate solo alle premonizioni sul destino misterioso della storia. Alcuni commentatori, come al-Mahalli, al-Suyuti e al-Zakhmashri, commentano questo versetto mettendo in evidenza l'opportunità di ricevere chiarimenti durante la vita del profeta sui versetti del Sacro Coran che siano già stati manifestati, facendo attenzione a non ripercorrere gli errori di coloro che nel passato hanno rivolto domande inadeguate o hanno fatto un cattivo uso delle risposte ricevute diventando miscredenti. Gli ebrei caddero in questo errore con il profeta Musa, quando lo provocarono a mostrare Allah apertamente, o successivamente quando pretesero un re e Allah ordinò come tale Saul ed essi lo interrogarono per discutere sulle sue qualificazioni, o ancora quando insistettero a chiedere una serie di dettagli a Musa prima di aderire all'ordine di sacrificare una vacca, esprimendo in realtà una sarcastica sfiducia nei confronti del loro profeta. Altri commentatori sembrano includere tra queste domande inadeguate anche quella degli apostoli di Isa quando gli fecero la richiesta di una mensa imbandita. Significativo in questo senso il monito di Allah del Sacro Coran per coloro che non crederanno dopo di lui, avrà soddisfatto quest'ultima domanda. Essi riceveranno un castigo tremendo. Una tradizione profetica riportata al-Darakutni e ritrasmessa da Abu Talab al-Kushani narra che il messaggero di Allah Muhammad ha detto: Allah Onnipotente vi ha ordinato dei comandamenti, non siate negligenti. Allah ha vietato alcune cose, non le violate. Allah ha determinato dei limiti, non li oltrepassate. Allah ha riservato il silenzio su alcune cose, per misericordia e non per dimenticanza. Non indagate. Cari fratelli e sorelle, lo Shaykh Ahmad ibn Idris ha citato e commentato il versetto recitato oggi e questa tradizione profetica nel suo dibattito con alcuni giuristi per metterli in guardia dall'abuso negli eccessi del ragionamento per l'analogia applicata sui testi sacri da quali si pretende ricavare ogni soluzione per tutte le contingenze individuali. Il maestro ci ha insegnato che le situazioni che beneficiano del silenzio, della rivelazione, della profezia dipendono dal carattere di indulgenza della divina provvidenza e non sono oggetto di divieti o di comandamenti da parte di Allah. Un fratello ci aiuta facendo l'esempio del silenzio apparente che il credente recepisce da parte di Allah, nonostante egli abbia intensificato le sue preghiere e richieste di soccorso sui problemi che attraversa. In effetti, il profeta Muhammad ha indicato le condizioni di validità ed efficacia della preghiera nella sincerità del cuore, nella purezza e la coerenza, nella determinazione e nella speranza nel mezzo rituale. Ad un discepolo che si lamentava con lo Shaykh Abd al-Wahid sulla propria condizione di scarsa concentrazione nella preghiera, il nostro maestro rispondeva: prega Allah che ti dia la concentrazione, prega Allah che ti dia la sincerità, la purezza, la coerenza, la determinazione e la speranza, affinché dal silenzio sulla tua condizione e non dal presunto silenzio delle sue risposte alle tue domande inopportune, tu possa accedere alla costante risposta della presenza beneaugurante di Allah. Lo Shaykh Ibn Atallah al-Iskandari ha scritto nelle sue parole di saggezza che l'attesa nell'accordarti un riscontro alle tue richieste non ti faccia cadere nella disperazione. La soddisfazione delle tue preghiere è garantita rispetto alla realtà che colui ha ordinato di concederti e non sulle cose che tu hai scelto, e questa soddisfazione risponde al decreto del tempio che lui ordina e non alla concezione o al ritmo del tempo che tu aspetti. Ibn Abd al-Barr ha detto: oggi non si temono più le conseguenze negative o restrittive che possono essere provocate da una domanda sul diritto religioso. Non c'è nulla di sbagliato nella ricerca di comprensione, nella ricerca di conoscenza, nella purificazione della propria ignoranza, nella ricerca della migliore conformità e comportamento rispetto alla religione. Infatti, la cura dagli errori parte dal presentare domande. Se invece qualcuno fa domande senza alcun interesse per la comprensione utile, il progresso nell'istruzione tradizionale, allora le sue richieste, che siano poche o molte, non sono legittime. Ibn Arabi ha detto: ciò che un sapiente dovrebbe fare è occuparsi della comprensione dell'evidenza, verificando i metodi dell'approfondimento e ricercando le condizioni dell'applicazione dell'ijtihad con i mezzi relativi di sostegno. Quando qualcosa succede, vai alla sua porta e verifica le circostanze. Allah ti aprirà la via verso ciò che è giusto. Cari fratelli e sorelle, bisogna imparare a fare bene le domande per ricevere Inshallah, le risposte migliori che siano utili al nostro progresso e servizio spirituale. Chiarire l'intenzione e verificare il metodo e le circostanze della comunicazione fa parte dell'educazione tradizionale per i religiosi. All'interno di questa disciplina della sensibilità e della ricerca spirituale troviamo la sacra regola del silenzio, che non è mai mancanza di risposta o assenza di riscontro da parte di Allah, ma ulteriore occasione di riflessione e richiamo a cambiare la prospettiva e il contenuto della domanda e della richiesta secondo una convenienza e una conformità con l'economia e il quadro della tradizione e non seguendo la sregolatezza dell'anarchia individuale o la pedissequa applicazione formale della lettera della grammatica. Nel silenzio del profeta c'è una risposta da cogliere che accompagna i suoi insegnamenti. Il profeta Muhammad era infastidito dalle domande prive di una reale intenzione di assimilazione del rapporto con la religione ed era consapevole delle provocazioni di coloro che avrebbero voluto strumentalizzarlo per ricevere predizioni o previsioni, ma solo per meglio governare alcune cose arbitrariamente selezionate di questo mondo insieme alle anime del popolo. Con l'avvenuta del profeta Muhammad scompare e viene sconfitta la jahiliyyah, l'ignoranza di se stessi e del tempo e dello spazio, delle priorità rispetto ad Allah, alla sua scienza e alla sua creazione. Non coltiviamo nel silenzio dell'inconsapevolezza i residui o le innovazioni di riti e false simbologie nelle nostre abitazioni e nei nostri comportamenti. Imam Yahya Pallavicini, comunità religiosa islamica italiana Coreis.